Buongiorno a tutti. Io volevo integrare quello che ha detto il primissimo relatore, citando due libri che non sono stati citati, ma non sono qui per vendere libri, ma perché sono stati due momenti importanti nel mio percorso di ricerca. Uno era sul marketing della Chiesa Cattolica, che ha avuto un grande successo, nel senso che nel 2000 siamo usciti con questo testo, un saggio che appariva blasfemo, anche perché in copertina c'era il marchio dei Dash, dove c'era scritto Gesù, ed era intitolato Gesù lava più bianco. Però in realtà non era una boutade, perché Gesù lava più bianco è esattamente quello che diceva San Paolo, il supremo lavacro da cui l'anima esce candida, e nello stesso tempo una citazione di un famosissimo pubblicitario che aveva scritto un libro intitolato Hollywood lava più bianco. All'interno non c'era niente di blasfemo, c'erano semplicemente testi del magistero della Chiesa a fronte con la loro traduzione in termini di marketing, per dimostrare che la Chiesa inconsapevolmente ha utilizzato fin dall'inizio quelli che noi riteniamo i principi fondanti del marketing moderno, quindi distribuzione, prezzo, no, perché il prodotto era gratis, target, eccetera, no? È stato preso molto sul serio. All'epoca ha avuto una reazione stizzita da alcuni organi stampa. Poi piano piano si è scoperto che invece era una cosa seria e sono iniziati degli studi su questa materia che si chiama marketing delle religioni o marketing del sacro in America, con dei sociologi della religione. Io poi a distanza di 10 anni sono stato invitato dalla conferenza episcopale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi al di là della provocazione, l'importante è capire bene il senso delle parole, e questo vale anche per l'ISIS, vale anche per questo, per l'argomento di cui parleremo oggi. Inutile dire che poi la casa editrice PM, che in origine era la Pietro Marietti, una casa cattolicissima, si è avvicinata dopo il successo di Gesù lava più bianco per fare il seguito, e io mi volevo sottrarre perché dico basta, poi in Italia uno diventa famoso su un argomento e muore così, cioè io non volevo morire vaticanista, però alla fine mi hanno convinto, e c'è stato il seguito che è Gesù e i saldi di fine stagione all'epoca di Ratzinger, perché c'era una evidente crisi della Chiesa, evidente, era inutile far finta che non ci fosse. E la sfida proposta da PM, che ha pubblicato a autori cattolicissimi, no? Era quella di cosa suggerirebbe un esperto di marketing alla Chiesa se gli ponesse il problema di consigliare, dare dei consigli di strategia su come superare l'attuale crisi. E non vi sto ad annoiare con la vicenda, ma insomma all'inizio io non sapevo cosa fare, perché occorrevano dati, occorre sempre iniziare dalle basi, che sono i dati reali, e quindi mi ricordavo di conoscere un cardinale incontrato molti anni prima. Lui si ricordava perfettamente di me, una cosa incredibile, una macchina, un cervello incredibile, e gli chiesi se potevo avere i dati statistici della crisi delle vocazioni, eccetera, perché esiste un'agenzia di ricerche di mercato, come si fa nel marketing, interna al Vaticano, che fa le statistiche anche sul calo delle vocazioni, quindi meno preti, meno suore, eccetera, almeno partire da quello. E lui mi chiese ma a lei cosa servono questi dati, e io gli dissi ma devo fare un'analisi di marketing strategico sulla situazione della Chiesa. E lui mi disse, marketing? E che roba è? E naturalmente faceva finta di non saperlo, perché voleva capire le mie intenzioni. E io gli spiegai in due o tre riunioni. Naturalmente i discorsi che lui mi faceva erano molto interessanti, per cui io gli chiesi, senta, posso poggiare qua il registratore? Perché non vorrei perdere neanche una parola di questo nostro dibattito. Poi tornando dall'ultima di queste riunioni ebbi l'illuminazione, cioè, caspita, ma questo è il libro, cioè io trascrivo i dialoghi tra me e il cardinale e faccio finta che sia stato lui a chiamarmi per affidarmi l'incarico di una consulenza di marketing, rovesciando i ruoli. A questo punto il libro era quasi fatto, perché poi dopo c'è tutta la ricerca e finisce con lui, è tutto vero, anche i miei incontri con il gran maestro della massoneria, cioè la concorrenza, no? Cioè la NASI SWOT è un quadrante con quattro settori dove ci sono rischi, opportunità, pericoli, eccetera, e tra i pericoli c'è la concorrenza. Allora, a quel punto la concorrenza comprendeva tutti, fino ai protestanti, cioè, con incontri veri, un dirigente delle ACLI, non so, c'era di tutto, fino a l'unica cosa che non è accaduta veramente, che è inventata, è la mia presentazione in slide di PowerPoint alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Quella non è mai accaduta, me la sono inventata. Però le 10 slide hanno avuto i complimenti, per me il premio è stato non le vendite, ma i complimenti di Hans Kung in persona. Quindi diciamo, ogni libro per me rappresenta un paletto, cerco di dare il massimo andando a cercare l'informazione. Adesso vi spiego come è successo che ho scritto un libro sull'ISIS. Mi hanno incastrato con una sfida e purtroppo il mio punto debole sono le sfide e non sono riuscito a sottrarmi. E quindi in radio con Gianluca Nicoletti mi hanno detto in tre, tu dovresti scrivere un libro sull'ISIS, io ho fatto finta di far cadere il discorso, dopodiché mi ha telefonato l'editore e ha detto guarda che vi abbiamo sentito, tu adesso scrivi un libro sull'ISIS. Dico, vabbè, ok. E da quel momento sono iniziati 7 mesi di passione, nel senso negativo del termine, perché ovviamente non circolavano notizie sull'ISIS, nessuno sapeva nemmeno che cosa fosse. Ci siamo svegliati improvvisamente nel 2014 con un grande attacco mediatico, un bombardamento in gran stile su tutti i canali disponibili da parte di un'entità che si chiamava vagamente ISIS, non si sapeva nulla. E a noi arrivavano soltanto video di decapitazioni, ma poi non era quello il prodotto mediatico. Perché? Perché i video delle decapitazioni sono soltanto porzioni di prodotti cinematografici, diciamo, più estesi, che hanno un significato, che la parte finale è un'esecuzione come la condanna a morte di un prigioniero. Da noi arrivavano tagliati apposta e venivano, come dire, diffusi dai nostri giornalisti abituati a fare cronaca nera, scandalismo, gossip e rimestare un po' nell'orrore, che è una grossa responsabilità, dando un'immagine. Io non sto giustificando le decapitazioni, anzi, ma il mio obiettivo principale in questo libro è stato attaccare la casta dei giornalisti. Perché se voi vi volete informare in questa epoca dovete smettere di vedere i telegiornali, smettere di leggere i giornali, perché vi raccontano menzogne, assolutamente menzogne. Non sapete nulla di quello che succede in Siria, non sapete nulla perché viene filtrato in Siria, fra poco in Libano, perché viene filtrato attraverso gli editori che sono al soldo di gruppi economici. Allora, io non approfondisco questo argomento perché non è mia materia, ma ci sono evidenze di questo. Perché? Perché basta andare a informarsi sui territori direttamente. Io sono abituato a trattare l'informazione con i dati reali e sono un ex pubblicitario, mi definisco spesso un pubblicitario pentito, perché ho scritto contro la pubblicità, ma non perché è menzognera, anzi, la pubblicità è tenuta a raccontare la verità almeno in una cosa, cioè quello che il prodotto promette al consumatore. Su quello non si può mentire, perché altrimenti è finita, e nel marketing vale il rapporto che si viene a creare tra marca e consumatore. Se si infrange questo rapporto di fiducia reciproca, è finita, non si vende più niente, quindi non si può raccontare bugie. Allora, io rispondo in 5 minuti alle domande, così parliamo d'altro. Così andiamo avanti. Allora, la prima domanda era: la pubblicità è capace di persuadere? Facciamo queste, come introduzione al discorso, queste domande sono molto utili per avviare un dibattito su che cosa veramente è stato capace di fare l'ISIS e che cosa rappresenta in termini di comunicazione. La pubblicità non è in grado di persuadere nessuno, lo dico da pubblicitario. Queste sono leggende metropolitane che sono state messe in giro da un giornalista invidioso che si chiama Vance Packard negli anni 50, quando vedeva emergere un nuovo tipo di professionista che gli faceva concorrenza. In effetti il copywriter era un redattore, quindi scriveva come un giornalista. Lo mettevano nella stanza di fianco, in un giornale, a divertirsi a scrivere testi corti così, dove descriveva i benefici di un prodotto, che poi passavano ai grafici che stavano in un'altra stanza. Infatti la cosiddetta coppia creativa di cui parlava Walter è venuta dopo, in una fase più evoluta della pubblicità, quando si è scoperto che un'idea è più forte, più solida se è costruita da una coppia che ragiona sia in termini visivi sia in termini verbali. Allora, all'epoca i copywriter erano ex giornalisti, e allora quelli che rimanevano a fare gli articoli, i giornalisti, avevano degli sbotti di bile, di invidia, a vedere degli ex colleghi che venivano pagati 10 volte di più, 10 no, ma almeno 5 sì, divertendosi con delle stupidaggini. Al che Vance Packard ha cominciato a screditare con un saggio abbastanza, di gossip, non contiene documenti, non contiene prove di scientifiche di quello che dice, ma diceva semplicemente: attenzione, che i pubblicitari vi manipolano, hanno la capacità magica quasi di farvi cambiare opinione, di farvi di persuadervi, di farvi fare qualunque cosa. Questo è il cancro del secolo, punto. Da quel momento questo testo ha avuto una circolazione, perché a noi piace tanto il complottismo, invece bisogna avere una mentalità scientifica nelle cose, scientifica nel senso non di scienza o di scientismo, ma andare fino in fondo e capire le vere ragioni, non accettare un'opinione per sentito dire, va dimostrata. La parola è importante se ha un valore, ma ha un valore se corrisponde a una realtà. Se non corrisponde a nessuna realtà, è un discorso che ha a che fare con l'ISIS, perché poi vediamo. Quindi diciamo, non può persuadere. Anche il mio amico Olivero Toscani, che è uno dei più rozzi pubblicitari esistenti in Italia, dal punto di vista tecnico intendo dire, è abbastanza rozzo anche umanamente, no, diciamo, però la sua efficacia. Allora lui è stato uno dei primi a dire: guardate che, ma lo sanno anche i sassi, che non è che uno vede uno spot e come un cane di Pavlov si alza e va al supermercato. Ma non è vero affatto, la pubblicità serve a informare uno dell'esistenza di un prodotto, perché se non lo sapessi non lo andrei nemmeno a cercare. Oppure non a cercare, non andrei, non me lo ricorderei, non lo noterei quando passo allo scaffale e vedo un prodotto nuovo. Se mi ricordo che è uscito, me l'hanno detto, guarda che è uscito questo prodotto, no? In secondo luogo serve informare che risponde a una tua esigenza, cioè cercavi uno shampoo che ti rende i capelli più morbidi? Adesso c'è. Ok, cioè, se non l'avessi saputo non l'avrei nemmeno, non ci avrei fatto caso quando, è quello, passo davanti allo scaffale e mi ricordo che me l'hanno detto, ma non mi hanno convinto. Io mi convinco solo quando lo provo, poi se non funziona, finito. Cioè, no, allora io non ho problemi. Una piccola integrazione: la parola marketing da noi è stata travisata. Noi siamo giovani sia come pubblicità sia dal punto di vista del marketing, perché queste cose si facevano in America, che è, diciamo, la terra dove sono nate queste tecnologie, questi metodi, hanno 100 anni prima di noi. Dal 1800 si faceva pubblicità. Quindi diciamo che hanno avuto varie stagioni di evoluzione di questo metodo. Noi ci siamo arrivati nel dopoguerra, ma molto molto tardi, quindi durante il boom economico, quindi noi abbiamo imparato tardi. E ancora c'è un'ambiguità sul marketing, che si pensa che abbia a che fare con le vendite. Il marketing con le vendite non c'entra assolutamente niente. Il marketing serve a stabilire un rapporto di fiducia, punto e basta. Mentre da noi quelli che si sono improvvisati a fare marketing sono gli ex responsabili dell'ufficio acquisti, dell'ufficio vendite, quindi loro sono nati con le vendite e pensano solo alle vendite, quindi per loro marketing significa vendere, vendere, vendere a qualunque costo. È stato anche deformato in epoca berlusconiana questo, perché all'epoca gli esperti di marketing di Berlusconi, che ancora non avevano fatto i master all'estero, erano i suoi venditori, non facevano altro che vendere. Hanno gonfiato il mercato anche della pubblicità e hanno determinato la fine della pubblicità in termini di investimenti. Perché? Lo spiego in un attimo. Perché hanno attuato una politica di prezzi da venditori di tappeti. Cioè i famosi venditori di Mediaset erano letteralmente dei venditori di tappeti, perché cambiavano i prezzi continuamente. Allora, quello che rende il prodotto un prodotto è il prezzo fisso. Apple ha una politica rigidissima sul prezzo. Perché? Perché al prezzo deve corrispondere un preciso valore. Non è possibile che ci siano i saldi, non è possibile che si faccia uno sconto, perché allora il pubblico direbbe: ah, ma allora mi hai fregato. Ma allora il costo vero non è questo, quello che mi hai raccontato fino all'altro ieri. Il costo vero è quello che mi stai facendo adesso, con il 30% di sconto, col 40% di sconto. Ecco, questo non è marketing, è bieca politica di vendita irrazionale. È chiaro che se gli spazi pubblicitari di Mediaset cambiavano da un giorno all'altro, chiamavano le agenzie, io c'ero, voglio dire, chiamavano le agenzie e dicevano: abbiamo un'offerta fantastica, per la prossima settimana in peak time vi facciamo il 50% di sconto. Dai, ragazzi, ma allora ma significa che ci avete fregati fino a oggi? E con questi cambi continui è chiaro che si rompe la fiducia. La crisi della pubblicità è stata quando qualche marca che cominciava a dire: vabbè, ma insomma, ma costa un po' troppo, finalmente telefonato al fornitore finale senza tutti gli intermediari, perché noi facevamo la fatturazione unica, non so se ti ricordi, con dei ricarichi del 400%, dentro c'era tutto, c'era il prezzo reale più le consulenze, la nostra consulenza eccetera, però ogni fornitore della catena che era impacchettata all'interno di un'unica fattura aveva a sua volta ricaricato un prezzo. Quando insomma alla fine una marca qualsiasi ha telefonato alla tipografia e ha detto: senta, ma quanto viene a costare questo manifesto 6x3 nelle principali città italiane? E loro gli hanno detto quello che costava realmente. Sono caduti dal cielo tutti quanti. La bolla si è sgonfiata come un soufflé. Perché? Perché finalmente le marche hanno capito che erano state fregate e quelli non erano i prezzi della pubblicità. Crisi, fine del settore. In quel momento arriva internet, che sembrava il paradiso. Perché? Perché internet è gratis. No? Basta un ragazzino smanettone che programma in HTML, all'epoca HTML 1.0, che era il protocollo per fare la grafica delle pagine con dei GIF o delle immagini scritto con un solo due tipi di carattere, corsivo e normale, che era quello usato dal CERN di Ginevra, perché l'hanno inventato per condividere nella comunità internazionale tramite la rete dei documenti comuni, perché sennò prima se li dovevano mandare con la posta, cioè col corriere. Allora, mettere le mani su un documento, riscriverlo, modificarlo e rispedirlo è un martirio. Cioè, quando nelle comunità scientifiche un documento condiviso ha degli aggiornamenti quasi quotidiani, cioè è una cosa impensabile. Internet è nato per questo, per questa cosa qua. Poi è stato, come dire, regalato all'umanità. E da lì alla fine è arrivato anche il marketing delle marche, hanno detto: ma è fantastico, possiamo fare tutto. Ultimi ad utilizzarlo sono stati quelli dell'ISIS, perché hanno detto: caspita, arriviamo dappertutto, senza costi. Beh, finisco le domande, no, finivo per rubare tempo con risposte enciclopediche, ma cerchiamo di finire la serie di domande. Allora, è possibile generare bisogni? No. Non è possibile generare bisogni, i bisogni esistono già. quello che fa il marketing con le ricerche di mercato è andare a individuare quali sono attualmente i bisogni di una certa fascia sociale, addirittura di una target. Noi arriviamo quasi all'individuo adesso con un lavoro di messa a fuoco del target dato dai dati socio-economici molto molto precisi. Arriviamo quasi a prendere la mira con un cannoncino di precisione. Prima si sparava all'imbracciata, cioè all'epoca di Carosello si sparava a 360 gradi. Qualcuno beccheremo, cioè è come dire do coio coio. Ed era dei costi pazzeschi, cioè all'epoca è impensabile degli spot da 2 minuti, cioè che sono tornati poi adesso nel formato cinematografico. Io vi invito ad andare su internet a vedere, bellissimo, io mi sono commosso perché mi ha ricordato, mi sto commuovendo come i vecchi, no? Ormai sono vecchio, a 63 anni sono vecchio per la pubblicità, e a vedere lo spot istituzionale per la nascita della celebrazione del centenario, mi sembra, dell'Amaro Montenegro, che racconta la storia vera del fondatore, che era un alchimista, un viaggiatore, un avventuriero, eccetera, e alla fine va in giro per il mondo a cercare queste essenze rare. Chiaramente è una celebrazione del prodotto, della marca, però condito con questa storia un po' inventata. Adesso c'è la moda della narrazione.
È tutta una narrazione,
una parola che fa venire l'orticaria a noi vecchi copi, però perché poi la facciamo anche all'epoca nostra, quindi non esiste la narrazione, è tutta narrazione. Vabbè, è mode passeggere. E lui si innamora da bambino della principessa del Montenegro, e alla fine dedica questa opera, questo capolavoro, che c'è la celebrazione di un prodotto fatto secondo il genio di un alchimista, alla principessa del Montenegro. Ma è girato in un modo pazzesco, dura 5 minuti, è un film, è una cosa che non si vedeva dall'epoca mia, quando si spendevano soldi, cioè quando si spendevano bene in 30 secondi, 45 secondi si vedeva un film. Cosa che ha fatto di nuovo l'ISIS, non sembri che io cambio argomento, no. Che ha fatto l'ISIS con dei film veri, che voi non avete visto perché non ve li hanno fatti vedere, non ve li faccio vedere perché non c'è il tempo, ma durano 1 ora e 10. Questi sono i prodotti di persuasione, perché la persuasione non si fa con uno spot pubblicitario. Ancora oggi ci sono campagne sociali, io ne so qualcosa perché ho fondato la prima agenzia specializzata in sociale, ma lavoravamo gratis. Quando è scoppiata la moda del fare lo spot sociale per prendere il facile premio pubblicitario, io ho smesso. Non abbiamo voluto premi, ma al massimo delle citazioni negli annual, però non è questo. 1 ora e 10, che cosa racconta l'ISIS? Racconta tutta la storia del popolo arabo, del califfato, racconta un sogno che non si è mai realizzato, perché quando è stato sconfitto l'impero ottomano, fine dei giochi. I territori poi dopo la seconda guerra mondiale sono stati divisi artificialmente. Infatti c'è uno dei tanti video, dei film dell'ISIS, dove c'è un guerrigliero, un mujahideen, che illustra, vedete qua, guardate qua, non si vede solo il deserto, ma c'è un cartello del confine tra Iraq e Siria caduto per terra. Lui lo calpesta e dice questo confine non esiste più, noi siamo un solo popolo. Propaganda. Ecco, la propaganda è invece un metodo che può convincere. Noi pubblicitari non possiamo convincere nessuno, la propaganda invece ha dei metodi di manipolazione molto, molto sperimentati, molto collaudati, che funzionano. Cioè io con uno spot non posso far cambiare idea a qualcuno, non posso fare uno spot del Ministero della Salute per educare gli italiani a fare il vaccino, non funziona, non può funzionare, perché lo spot passa e non lascia nulla. Invece una argomentazione più complessa e molto ben costruita può modificare i comportamenti, il modo di pensare. Quindi non date la colpa a noi pubblicitari, noi non abbiamo colpa, siamo i più trasparenti. Casomai c'è un'altra categoria che diciamo voi non, di cui non sapete, non si sa molto, che agisce in background, che è quella delle pubbliche relazioni. Le relazioni pubbliche, quelli sono i veri persuasori, perché sono capaci di organizzare un congresso scientifico apparentemente trasparente, dove ci sono fior di relatori, per far passare alla fine, secondo la strategia con cui è stato composto il congresso scientifico, una certa tesi. Sono capaci di agire per convincere qualcuno a livello di direzione della Comunità Europea per far passare gli OGM. Sono capaci. Cosa c'entrano gli OGM con l'ISIS? Io nel mio libro ho definito l'ISIS una OCM, cioè un organismo culturalmente modificato. Perché? Perché funziona esattamente come un OGM, cioè è stato creato a tavolino, non in ambito arabo, ma col sostegno di alcuni arabi, tra cui i sauditi, per poter invadere dei territori bruciandoli, esattamente come fa un OGM. Allora, con che cosa? Con una cultura modificata artificialmente, che sarebbe un esperimento di laboratorio fatto dagli americani all'epoca dell'Afghanistan. Cioè hanno portato il salafismo, non so se avete sentito parlare, in Afghanistan non esisteva il salafismo, hanno fatto propaganda, possiamo far vedere un'immagine adesso?
Sì,
qua, è questo?
È questo, mi sta già aperto.
Non è Kingston, ok. Le immagino, sì. Vi faccio vedere, ecco, si può girare?
No. Sì, ecco.
No. Volevo, ecco, uno di questi Afghanistan. Allora, io sono andato fino a Londra per cercare questo libro, mi apri quello lì. Questo libro ne è rimasta una sola copia in un museo di Londra. È stato, ecco, vabbè, questo qui è un libro di testo in lingua afghana per i bambini delle scuole, un libro di aritmetica. Invece delle mele e delle pere ci sono proiettili, pistole, fucili, ma soprattutto ci sono operazioni del tipo il proiettile di un Kalashnikov impugnato da un eroico mujahideen viaggia alla velocità di 800 metri al secondo. Un infedele russo sta a 1,5 km. Quanto tempo ci mette la pallottola per bucare la fronte dell'infedele russo? Questo è l'educazione dei bambini afghani. Ma chi ha fatto questo libro? L'Università del Nebraska. È stato cancellato, è stato stampato in milioni di copie, è stato, non questo, diversi libri, è stato trasportato in Afghanistan con una organizzazione non governativa che dovrebbe essere apparentemente benefica, che si chiama USAID, aiuto dall'America, nelle scuole, e l'hanno dato ai bambini per la loro istruzione, per educarli all'odio verso i russi. Così si semina l'odio, si fa crescere una generazione in modo ideologico. Questi bambini negli anni 80 sono diventati, 20 anni dopo, quelli di Al-Qaeda. Cioè, sono diventati quelli che hanno aderito ad Al-Qaeda perché è esattamente la stessa generazione. L'ISIS è una generazione successiva, non è territoriale, è multinazionale. L'ISIS ha una buona parte di fighter che vengono dall'Europa, sono fra noi, sono figli dell'Europa, sono ragazzi figli di immigrati, di seconda, quindi arabi, sì, iracheni, di seconda generazione. Le famiglie si sono integrate, sono persone normalissime, i figli sono invece non si sono integrati perché magari intorno all'età dell'adolescenza fanno la contestazione. Chi contestano? Non contestano i valori nostri perché non hanno ancora, cioè gli contestano parzialmente, contestano la famiglia che si è integrata, si è prostituita ai valori dell'Occidente. Questi ragazzi sono degli estremisti perché sono nell'età dell'estremismo. All'epoca mia si entrava o nelle Brigate Rosse o nei NAR, diciamo, o perlomeno si fiancheggiava, si sosteneva la lotta armata, perché eravamo estremisti. In questo momento, in questa Europa senza valori, non ci sono valori forti, è facilissimo che un ragazzo in età di, è la cosiddetta età stupida, aderisca all'ideologia forte, perché se vogliono contestare la famiglia hanno bisogno di essere autonomi almeno sul piano interiore e quindi trovarsi una stampella, un appoggio ideologico diverso che però gli dia sicurezza, ed è per questo che si contesta la famiglia ma si cerca un'ideologia estrema, perché fino a un momento prima la famiglia forniva un modello forte su cui potersi appoggiare, ma contestando quello a me serve, io non riesco ancora, mettiamo, a camminare con le mie gambe, sono ancora un ragazzino, quindi ho bisogno di una stampella forte. Dove la trovo? E a quel punto si incontra l'ideologia radicale. Ma se in questo momento in Europa, e lo dico anche per i nostri ragazzi, poi ci siamo quasi, se in Europa ci fosse come unica ideologia forte il nazismo, diventerebbero tutti nazisti. È facile. Non trovano altri valori perché i nostri valori sono finiti, sono in crisi. I nostri valori non hanno più nessun significato, né quelli della Chiesa né quelli dello Stato. In questa condizione prosperano le ideologie radicali che danno un apparente senso di potenza, un apparente senso di forza all'individuo, e l'individuo sceglie quello perché io mi sento protetto, no? Ok, vabbè, se non entriamo in una... è sgradevole, lo so. A proposito, se qualcuno si preoccupava dell'argomento, no? Volevo farvi una sorpresa, vi ho portato un oggetto dell'Isis. Però ve lo faccio vedere alla fine come ci leggiamo, che è molto interessante. No, niente di tutto questo, è tutto molto palese, molto, molto facile. Il problema è stato questo: andarsi a informare. Quando ho iniziato questo libro io volevo informarmi, ero molto arrabbiato per le sciocchezze. Da comunicatore mi rendo conto se una... si può vedere un'altra, tanto per...
certo.
Sono tre. Da comunicatore mi rendevo conto che mi stavano raccontando delle sciocchezze, ma non capivo in che modo, in che senso. Quindi a un certo punto, quando l'occasione è stata data dal dover scrivere questo libro, mi sono informato direttamente alle fonti, cioè per me le fonti sono i terroristi. Come dovrebbe fare un giornalista serio, anche rischiando. Quindi sono stato 7 mesi a contatto con i supporter, i sostenitori dello Stato Islamico, ragazzini arabi di tutti i tipi, ok? Che parlano inglese, parlavamo in inglese su Twitter, e facevo le notti ad aspettare l'uscita di un video per poterlo poi scaricare, perché poi veniva cancellato immediatamente. Io ho una videoteca mostruosa e nel libro alla fine ci sono le schede di tutta la prima stagione, che poi è finita, per fortuna è stata solo la prima, poi sono arrivati i russi per fortuna a gettare lo scompiglio nell'ISIS.
No, sono due idee.
Vabbè, però l'idea è questa: io sono andato a Londra a fotocopiare alcune pagine di questo libro e scoprire poi dopo da documenti, perché a Londra non sanno che cos'è, pensano che sia veramente un libro di testo delle scuole afghane. Invece io ho trovato tutti i documenti dell'Università del Nebraska, che ha fatto questo progetto pilota che serviva per indottrinare i bambini afghani. Non sono stati i radicali islamici a indottrinare i bambini afghani. Poi questa cosa ha giocato molto per i vari imam, i vari hanno detto: ah, però funziona, ci riteniamo. Quando il presidente Bush, no, prima ancora Reagan stava per essere travolto dallo scandalo, perché si stava cominciando a sapere, hanno distrutto tutti i libri, ne è rimasta una copia a Londra. Ecco, io diciamo, quando mi metto di punta vado a cercare le cose. Naturalmente questo mi è servito per capire che tipo di operazione hanno fatto dopo, perché l'ISIS è successivo. Questo è sfociato in Al-Qaeda. Al-Qaeda esiste ancora, ma agisce sul territorio. L'ISIS ha la pretesa invece di espandersi, perché ha uno slogan pubblicitario che dice rimanere ed espandersi. Quindi avevano tutt'altro obiettivo. Al-Baghdadi faceva parte di Al-Qaeda. Al-Baghdadi è uscito nel 2006 dal carcere di Camp Bucca, che era un campo di concentramento tipo Guantanamo, e il primo a stupirsi di questa decisione è stato il direttore del campo di concentramento. Ha detto: ma come? Ma questo era, avete detto che era un prigioniero di alta pericolosità, ma perché lo fate uscire? È stato fatto uscire. Da quel momento è sparito, è ricomparso dopo un po' come capo dello Stato Islamico, di un presunto Stato Islamico che ancora non si sapeva cosa fosse. In un attimo un bel niente, perché c'è stato un lavoro di indottrinamento e di capillare diffusione dell'ideologia che è sfociato, diciamo, 7 anni dopo, nel grande attacco mediatico del 2014, che ha lasciato tutti quanti di stucco. Siamo rimasti allocchiti dalla potenza di fuoco, perché hanno utilizzato tutti i media esistenti contemporaneamente. Ecco, questo è interessante. La logica è quella, dal punto di vista militare, dell'attacco a Sciame, detto swarm attack. Questo è diciamo, gergo tecnico. Sono diventato, mio malgrado, un analista di intelligence, perché sono andato sui canali, ho aspettato i video, ho parlato con loro, ho trascritto delle cose, ho poi fatto delle piccole analisi dei video, andando a scoprire dove loro mischiavano prigionieri con attori, perché il massimo della cattiveria non è uccidere una persona, ma fargli recitare la sua morte come se fosse un attore. Quello che nel porno, nel cinema porno più perverso, definiscono snuff movie, cioè un film in cui c'è un sacrificio umano e la persona però deve recitare come se fosse un attore che sa che verrà sacrificato, ma fa una parte all'interno di una commedia assurda, e la morte è vera. Quindi la perversione è, io anche qui vedo una perversione di tipo occidentale, perché questa roba non è orientale. In Oriente c'è un rispetto per la persona, fermo restando che i mercenari che hanno assoldato per ingrandire le bande dell'ISIS, a parte i ragazzini drogati, perché li mandavano in prima linea con una droga che si chiama Captagon, quindi esaltava il loro senso di onnipotenza, erano indottrinati a monte in Europa e poi arrivavano lì, finivano l'opera di indottrinamento, di manipolazione, e poi gli danno anche la droga, per cui avevano dei combattenti efficacissimi, non sul piano militare, perché erano assolutamente delle schiappe, cioè non è certamente un anno di addestramento che o pochi mesi a seconda delle generazioni a determinare un bravo combattente. Poi il brand ha preso piede, la marca è diventata consistente, hanno fatto anche la rivista dell'ISIS, ma allora avevano una radio, avevano canali di tutti i tipi, facevano i lungometraggi che venivano spezzettati in piccoli trailer, in piccoli frammenti, e diventava pervasiva questa logica. Arrivava fino a noi, ma in molti casi i prodotti mediatici erano diretti sia a loro sia all'Occidente. Io sono riuscito a trovare perfino un'agenzia di figurine. Avete presente? All'epoca mia c'erano le figurine Panini. E questi si scambiavano le figurine, che erano gli sfondi per lo smartphone. Possiamo far vedere adesso, dove, dunque,
sono in questa?
Sono in questa parte qua, forse la prima, ecco questo qua, questo è un acronimo, poi vi dico la moda degli acronimi, che ha a che fare, è coerente, YOLO, ossia You Only Die Once, si muore una volta sola, perché non farlo col martirio? È una proposta simpatica, cioè è un invito al martirio. Qui vedete una Glock, una pistola che è molto di moda adesso in America. È strano, cioè, tutto riporta all'America, però poi con Photoshop l'hanno sporcata di sangue ed è, e fanno, come dire, rendono piacevole, auspicabile l'idea del martirio come se fosse un gioco per ragazzi. Si muore una volta sola, fallo bene, no? Che non vada sprecato.
No, facciamone lo stanzino da solo.
No, ecco, esatto. Ecco, la cosa interessante è che questi sfondi venivano fatti in un'agenzia di grafica a Londra. Quindi, se voi pensate agli arabi, non c'entra niente, è tutta roba occidentale. Questa agenzia, la chiamiamo agenzia, un po' come le case di produzione dello Stato Islamico, non c'è il palazzo con la casa di produzione, sono uno stanzino con una Mac, Final Cut per il montaggio, e poi i contributi video vengono portati dal campo di battaglia direttamente, riversati, che parola antica,
è vero,
perché noi giravamo in pellicola, sì, no, allora
vengono montati direttamente,
montati direttamente in digitale, messe le colonne sonore, via, e poi veniva messo in rete immediatamente, e c'era la gente che si divertiva, questi ragazzini che amano il sangue, perché poi diventa un divertimento di gruppo. Aspettavano su Twitter e si vedevano nel ritardo, si divertivano a fare delle barzellette, delle battute con, ecco, me stesso che aspetto, e si vede uno scheletro con le ragnatele davanti al computer, dico, ecco me stesso che aspetta l'uscita del prossimo video dello Stato Islamico. Ma erano loro, cioè si divertivano perché per loro era uno spettacolo. Ora è chiaro che una guerra affidata ai ragazzini che probabilmente non hanno preso abbastanza ceffoni dai genitori, perché i genitori, probabilmente brava gente, erano intenti a lavorare e a integrarsi, questi erano lasciati allo stato brado, sono finiti così, molti, come anche il rapper tedesco Desert Dog, che poi è andato in Siria, è diventato uno dei registi e uno dei membri importanti dell'apparato mediatico, era un rapper, assolutamente uno che viveva come i rapper nei bassi fondi di Berlino, insieme a gang che imitavano le gang americane e cose così, e si rivede in Siria, si dice che sia morto nel 2014, poi è morto di nuovo nel 2015, e finalmente gli americani hanno detto che no, non è morto, cioè ci siamo sbagliati, abbiamo detto che in un bombardamento eravamo riusciti a ucciderlo, come se lui fosse un simbolo e particolarmente importante, quando nello Stato Islamico tutti i soldati sono uguali, come anche nel Movimento 5 Stelle, uno vale uno. Allora, gli americani che smentiscono questo grande risultato militare è una beffa, perché c'è da liberare un territorio, non uccidere un singolo sfigatissimo rapper, non è importante il rapper, però gli americani a loro volta fanno propaganda, purtroppo c'è la vecchia competizione con i russi, cioè i russi stavano ottenendo i risultati, chiamati da Assad. Cosa sapete di Assad? Che è un feroce dittatore? Eh no, non è così, è sbagliato. Assad è stato insignito della onorificenza dello Stato italiano, di Cavaliere di Gran Croce. Un motivo ci sarà. Poi gli è stata tolta da Napolitano, perché su pressione americana, improvvisamente Assad in quel periodo era diventato un feroce dittatore, ma non era diventato, l'avevano dipinto. Perché stanno uscendo fuori i documenti che sono stati pagati bande di islamisti a bombardare la popolazione siriana per dare la colpa ad Assad. Assad non può bombardare il suo popolo. Io sono in contatto con i siriani e voi vi bevete le menzogne dei giornali. Quindi il discorso è un po' diverso. O volete sapere la verità, perché esiste una sola verità, non esistono tante verità come stanno cercando di farvi capire, una verità che cambia continuamente a seconda delle stagioni politiche. Chi sta soffrendo è un popolo che sta difendendo il suo territorio fino alla morte, perché si chiamano siriani e sono nella Siria. Quando l'ambasciatore americano Bolton, ambasciatore americano in Iraq, ha dichiarato Siria e Iraq non esistono più, io credo che gli iracheni e i siriani non fossero molto d'accordo, perché hanno deciso loro di cancellare questo territorio, destabilizzandolo con l'ISIS per poter mettere le mani sul petrolio, perché la guerra è la guerra del petrolio. Assad è stato colpevole di aver detto di no al passaggio dell'oleodotto. Leggetevi Negri sul Sole 24 Ore. Negri è un esperto di Siria, è uno che è stato nei territori, come anche il mio amico Fulvio Scaglione, che è stato ex vice direttore di Famiglia Cristiana, e sono esperti di Medio Oriente e sanno quello che dicono perché sono in contatto con le popolazioni e sono stati anche sui posti. Quindi le menzogne che vengono dette sono di tipo politico, altro che pubblicitari, persuasori occulti. Qui stiamo parlando di manipolazione. Succede che il Qatar, alleato americano, vuole portare il gasdotto sul Mediterraneo, un business che fa bene al Qatar, ai Sauditi e all'America, alleato principale, ma questo gasdotto deve passare sul territorio siriano. Assad è un fedele alleato russo, mi dispiace ma io mi schiero, cioè nella vita bisogna prendere delle posizioni, si può anche sbagliare, io sono dalla parte dei siriani. Comunque il gasdotto doveva tagliare il territorio siriano per arrivare al Mediterraneo, e questo danneggiava l'alleato russo per la sua vendita di gas che già c'era, okay? Assad ha detto di no. Da quel momento hanno cercato di buttarlo giù, infangando la sua immagine, facendo finta che bombardasse e torturasse il suo popolo, quando lui è amatissimo dal suo popolo, è stato eletto in libere elezioni. Vi posso portare l'ambasciatore siriano in Italia, improvvisamente gli hanno tolto l'ambasciata, quando Napolitano ha ricevuto ordini dagli Stati Uniti, stiamo parlando di Napolitano, di ritirare l'onorificenza ad Assad per indegnità. Subito dopo averlo fatto, ha ricevuto il premio Kissinger dalle mani insanguinate di Kissinger. Posso dirlo perché non faccio propaganda. Kissinger è uno dei massimi responsabili della geopolitica americana, quella che ha creato guerre quando non ci dovevano essere guerre. Ecco, il premio Kissinger sarebbe da Kissinger a Napolitano per i buoni rapporti fra Italia e America. Assurdo, no?